interrompiamo le trasmissioni. Rieccoci.
Ma io non lo so, ma c'è sempre il modo di iniziare. Perché hai gridato così?
Buongiorno, Ginevra.
Buongiorno, Norimberga.
Buongiorno, Nere per caso.
Buongiorno, Norimberga e tutto il pubblico.
Buongiorno al nostro pubblico oggi. Diciamo abbiamo quote azzurre. Ma vedo dal pubblico alzarsi la nostra Nera per caso a metà. Che sentiamo, udite, udite.
E Norimberga avrai, se tu sarai con me. Norimberga sai, e lo riverterai. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Norimberga tu avrai, se ti presenterai.
La 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 la. Brava, brava, un applauso. Bellissimo, ormai le tue Nere per caso ti fanno sì, addirittura sì. Il jingle, è già entrata nel clima natalizio.
Clima di Natale.
Chissà come mai.
Ah, perché il Natale va e viene.
Ed è tornato quasi.
Sì, viene. Quasi. Poi va, poi tornerà. Dipende anche quando ci ascolteranno, perché essendo un podcast sai com'è.
Sì, è al di fuori del tempo e dello spazio.
Sì, siamo sospesi.
Bella, mi piace questa immagine di interrompiamo le trasmissioni.
Le nostre sono delle notizie sospese.
Sospese nel tempo e nello spazio.
Chi ha bisogno di notizia, sai, come il caffè sospeso.
Ah, bellissimo.
La nostra è la notizia sospesa.
Sospesa.
Chi ha bisogno di qualche...
Di qualcuno che venga a prenderla.
Sì. No. Oh, magari per fargli compagnia anche.
Esatto.
Potremmo anche, abbiamo anche una notizia,
esatto,
che parla di questo.
Esatto, bravo.
Però magari
bravo.
Parliamo prima dell'altra nostra pillola.
Esatto, l'ultima volta ci siamo lasciati con la guida Michelin. Perché? Perché abbiamo detto ma quando è nata? O vuoi partire da questa notizia o...
No, perché avevamo detto che avremmo poi avevamo dettagliato meglio la
esatto.
storia di questi fratelli Michelin.
Come nasce la
venditori,
guida
venditori
di pubblico
lungimiranti di cicche.
Di cicche. No,
volevo dire di gomme.
Di gomme.
Ma gomme da masticare?
Inizialmente,
no,
visto che non c'erano le auto.
Gomme. Per cancellare, forse.
Sì, loro erano grandi appassionati di motori.
Di motori.
In un'epoca in cui non esistevano le auto, diciamo.
Siamo un po'.
Quindi loro hanno detto, cominciamo con le gomme.
Esatto.
Uno magari si compra prima le gomme e poi quando hai i soldi si compra il resto.
Esatto, perché udite, udite, la guida Michelin nasce nel lontano 1898.
Abbiamo visto che la prima automobile, ma come brevetto, perché quindi in realtà poi la diffusione dell'automobile è successiva, è del 1896. Quindi nel 1898 in Francia non erano forse qualche migliaio di automobili.
Sì, di sicuro
diciamo. So che c'erano 400.000, ma negli anni 20.
Quindi un bel po' dopo, quindi riflettevamo prima che era un po' strano che già nel 1898 ci fosse la guida Michelin.
Sì, allora hanno proposto appunto per questi primi rari viaggiatori anche come si dice, un qualcosa di unico, come si dice, di esclusivo. Ecco,
esatto, diciamo. Perché ai tempi
era piuttosto una cosa di lusso, diciamo.
Vero proprio lusso per
eccolo, ecco. Sì, e sì. Quindi a loro naturalmente, che già pagavano immagino cifre astronomiche per comprarsi l'auto, immagino. Quindi veniva regalato, chissà, una gomma cosa costava, una gomma di quelle auto.
Sì.
Quindi per quello che loro probabilmente poi hanno riuscito a creare il loro impero, pur partendo da poche auto. Perché un pezzo di un'auto di allora, poi immagino le strade, naturalmente come erano allora, immagino che le gomme avessero una durata limitata.
Esatto.
Però erano le gomme piene.
Dal pubblico ti fanno una domanda.
Però erano le gomme piene, non c'era la camera d'aria sicuramente allora.
Sì.
Si può immaginare.
Ma quando è nata la Fiat? Io non lo so.
Beh, qui andiamo, fai domande. Noi
fai domande.
Tuttologi. Allora, va a vedere, diciamo, la nostra redazione, allora, che vediamo là dal vetro.
Esatto.
Allora, Fiat, allora... Fiat,
Fiat,
le automobili Torino, le automobili
Torino.
Sì, sì. Fabbrica italiana automobili Torino, fondata dal nostro amico Giovannone Agnelli. Sì, sarà stata, guarda, stata fondata sicuramente. Sì, però le FIA, tutto in Italia, tutto arriva dopo. Anche la radio arriva dopo, e anche le automobili.
E alla televisione, dopo, Fiat 1899
dal pubblico di
Molto bene, cioè, ci ha azzeccato. Non sta nera per caso che vediamo che la Fiat è nata nel luglio, giusto? Nel luglio del 1899, quindi probabilmente hanno saputo dell'esistenza dei gommisti Michelin, e quindi anche loro hanno detto, anche a Torino, sapete che Torino era era francese.
Ai tempi.
Sapete che ai tempi del Regno di Sardegna la lingua era francese, praticamente.
Sapevate?
Nel Regno di
no.
Nel Regno di Sardegna.
Ma parlavano il patois.
Sì, probabilmente non era il francese
un po' mischiato
di Parigi. E sapete che ci sono state anche delle zone che poi nelle varie corso delle epoche il Piemonte ha dovuto lasciare alla Francia, a cominciare da dove è nato Napoleone, no? Eccetera. Dove si dice che per pochi anni, adesso non ricordo esattamente le date, ma per pochi anni Napoleone è stato francese.
Sì.
Perché sennò sarebbe nato in un territorio del regno di Sardegna. Vabbè.
Bravo.
Bravo.
Torniamo alla nostra guida.
Quando fu proclamata l'unità d'Italia, fratelli
d'Italia.
Ecco.
Andiamo avanti. Sì.
Però questo è l'inno che in realtà non esisteva, esatto, questo inno, perché dovremmo fare l'inno del Piave,
no,
che però non esisteva neanche lui. Insomma, nel 1861 fu fatta, quando la prima capitale d'Italia era a Torino,
sì.
Questo non per divagare, ma la proclamazione del Regno d'Italia nel 1891,
sì.
Scusate, il 17 marzo del 1861 fu fatta dai parlamentari.
Intanto ti stai smontando.
In francese.
Ah.
Perché chi parlava italiano anche tra i parlamentari erano pochi.
Non parlavano la stessa lingua.
Fu fatto in francese, che era la lingua, diciamo, ufficiale della Casa Savoia. Quindi per dire che non è forse un caso che l'automobile nacque lì.
Nacque proprio lì. È un'ottima osservazione.
Anche se la prima automobile abbiamo visto che è stata brevettata da Benz in Germania.
Esatto, Benz, come Mercedes-Benz.
Sì, ma infatti.
Salutiamo la Mercedes-Benz, che
sì,
offre
anche
macchine di ottima qualità.
Gli eredi di Carl Benz, che se avessero occasione di ascoltarci capirebbero la qualità, diciamo, del nostro podcast, sempre alla ricerca di notizie sfuggenti, sospese in aria. Quindi i fratelli Michelin, quando ancora le automobili dovevano apparire in tutta la loro eleganza e la loro utilità, diciamo, allora era un bene voluttuario, si può dire, cioè un bene per qualche gita, diciamo, di 30 km, di 25, suppongo, non di più.
Esatto.
Quindi queste, immagino che le prime guide che offrivano erano a corto raggio, perché insomma, andare con le macchine da allora attraversare la Francia,
no, esatto, di sicuro non facevano.
Però avevano già considerato allora la necessità di offrire a questi automobilisti,
ecco, arriviamo al punto focale,
molto benestanti, una guida che offrivano in modo gratis, anche perché una gomma già sarà costata un patrimonio.
Esatto,
quindi dovevano comprare la macchina, le quattro gomme, la gomma di scorta, e più le davano in omaggio
questa guida viva per
Michelin.
Le strade.
Sì, no, inizialmente dava indicazioni stradali.
Brava.
E i punti di interesse dove loro potevano o indirizzare il loro viaggio o fare delle tappe. Infatti poi, quando nacquero...
Delle gite.
Sì, esatto. Quando nacquero molti anni dopo, le guide Michelin avevano proprio questa... Cioè, una stella merita una tappa, due stelle merita una deviazione, tre stelle merita un viaggio. Tutto collegato al viaggio.
Al viaggio.
Come dei punti.
Poi naturalmente l'automobile è vista anche come strumento di lavoro, poi ha avuto un'evoluzione, quindi non solo come viaggio.
Esatto,
quindi
in
magari...
particolare per un momento importante di un viaggio, che è quello della sosta dove? Per mangiare,
certo.
Giusto Norimberga?
Certo, sì, perché inizialmente no, però poi...
Inizialmente no,
per fare una consumazione alimentare.
Le indicazioni
inizialmente erano 400 pagine,
esatto.
esatto. informazioni sui, sui gommisti, possiamo dire che sì. ovviamente i gommisti, i benzinai, eccetera, le ferrovie, perché evidentemente c'era allora... Se volevi fare un viaggio lungo dovevi prendere il treno, immagino che dovevi... le ferrovie erano molto importanti, in 2000 località francesi, perché è nato in Francia.
Esatto.
Abbiamo detto che i fratelli Michelin erano francesi.
E giusto appunto, visto il grande successo riscosso, i fratelli Michelin decisero di ampliare il manuale inserendo anche un altro tipo di elenco. Quale, Norimberga?
I ristoranti e gli alberghi della zona dove... diciamo, venivano citate queste 2000 località francesi, e per ogni località che veniva presentata venivano là, un po' come si usa oggi nelle guide turistiche, anche diciamo, può essere stata forse una delle prime guide turistiche, se vogliamo,
sì.
Oggi si usa così nelle guide turistiche, quelle pratiche, di dare anche informazioni pratiche, e spesso danno appunto le informazioni su dove fermarsi a mangiare, a dormire. Allora, io credo che nella guida di adesso ci sia qualche indicazione sugli hotel, anche perché
anche sugli hotel.
Molti alberghi fanno anche hotel, molti alberghi.
Sì, sì, è vero.
Però è nata come
guida,
assistenza all'automobilista, anche poi successivamente nelle soste gastronomiche. Diciamo.
Esatto, è finita anche la musica.
Eravamo nel 1898, nel 1920 introducono le stelle. Incominciano a...
stelle di cui parlavamo nel precedente podcast,
sì,
giusto?
Sì, e quindi cominciano a indicare anche la qualità, e quindi da allora probabilmente comincia poi la loro scalata verso vette, un po' verso, diciamo, la qualità. Diciamo.
La qualità, quindi... l'eccellenza, le stelle. Ovviamente più hai stelle, più sei di...
Non so se anche le loro gomme...
Quotato.
Se loro...
Quotato.
Esatto.
Se le loro gomme hanno conservato la qualità o no. Non lo so.
Beh, rimangono...
La nostra Ginevra che segue la Formula 1.
Esatto.
Oggi le gomme Michelin però non vanno per la maggiore.
Esatto, esatto.
Forse sono state spodestate dalle americane.
Ancook, altri tipi di...
Le americane.
Sì.
Goodyear.
Esatto,
salutiamo il signor Goodyear. Buongiorno.
Che se ci vuole mandare delle gomme, quattro gomme...
No, le italiane hanno citato una marca italiana, ma mi spiace, non le nomineremo perché
no?
Da qualche anno non sono più italiane. La sapete che da qualche anno e loro, i miei amici dell'Asia, i nostri amici asiatici, però hanno ristrutturato molto, come si usa dire, e insomma mettendo anche a rischio il posto dello stesso nostro amico Tronchetti Provera, che salutiamo
e il suo moglie a festa,
perché ristrutturando diciamo che d'italiano comincia a avere poco, anche se molta produzione viene ancora qui.
Avremmo avuto il giusto collegamento per una notizia che però oggi forse non diamo.
No.
Ma c'è qualcos'altro da dire sulla guida Michelin o hai già detto tutto?
No, abbiamo detto delle stelle e gli ispettori che hanno cominciato ad andare, quindi diciamo che è diventato questo dei Michelin un vero e proprio business, poi perché
sì.
Dover arruolare degli ispettori, poi far stampare eccetera, a un certo punto hanno dovuto farlo pagare, a un certo punto che oggi si paga, lo si trova nelle librerie, non credo che venga più dato a chi va a acquistare delle gomme Michelin.
Penso anch'io, non lo so, però
e dal 26 hanno introdotto l'assegnazione delle stelle.
Più stelle sono, più le stelle sono numerose, più l'esperienza gastronomica è merita di un vero e proprio viaggio.
Sì, un viaggio, sì. Ovviamente anche hanno perso la loro innocenza, secondo me.
Perché, è interessante osservazione.
No, nel senso che noi che lo guardiamo dall'Italia, con la nostra, diciamo, concetto italiano, potremmo dire che da allora è diventato un po' un problema, penso, per loro ridare la guida Michelin in modo sereno e, diciamo, obiettivo.
Anch'io stavo pensando.
È diventato sempre più difficile, perché
saranno obiettivi con i nostri...
Saranno obiettivi o saranno stati tentati nel corso di questi 100 e passa anni di addivenire magari a dei compromessi con i ristoratori, o magari alle volte non sono riusciti a non farsi riconoscere, perché ovviamente...
Perché Norberto fa alza e abbassa le sopracciglia.
Ovviamente devono essere anonimi, ma non sempre. Abbiamo proposto anche noi nella scorsa puntata di...
Sì, la scorsa dicevi che si camuffano.
Saremmo andati anche noi, però non l'abbiamo ancora fatto. L'avremmo ancora, siamo andati a vedere, perché noi consigliavamo di chiedere alla fine, naturalmente, di non pagare il conto. Perché,
sì, perché naturalmente di andare con la guida,
sì, appoggiarla così, con indifferenza, un po' così sul tavolo, chiedere qualcosa di particolare e poi andarsene senza pagare, naturalmente, perché
ci seguono picchiandoci probabilmente.
No, bisogna andare con un accento un po' francese.
Ah, così. Ci sarà stato qualcuno che ha provato.
No, io credo che i ristoranti oggi come oggi siano sempre in guardia per cercare di scovare l'ispettore.
Esatto.
E quindi alle volte si sbagliano e trattano benissimo persone che non sono ispettori, poi.
Va bene, passiamo alla prossima tua notizia, Norimberga, su cui ho visto anche partecipazione.
Ciao.
Parliamo di... Ti parlavamo prima di...
Interessante.
Di supermercati parlavamo, anzi di...
A chi non sarà capitato di far la coda al supermercato?
Sì, alle code dei supermercati.
E di trovare una cassa... particolarmente lenta, vuoi per il cliente, vuoi per l'inesperienza della cassiera.
Il numero degli articoli.
O anche perché il cliente...
No, ci sono tante persone. Anche perché...
sì, magari perché
per una famiglia.
Persone, magari perché hanno fatto una spesa abbondante.
No, perché c'è questo consumismo di massa. Questa...
E poi abbiamo sempre, dicevamo prima tra di noi, c'è sempre tanta fretta.
Questi supermercati che crescono così sulle autostrade, dove devi andare con le macchine. No, ormai i supermercati sono centri commerciali dove è difficile che non vai con l'automobile. E quindi per giustificare l'andarci con l'automobile spesso compri tantissima roba. E poi tutti vanno nelle stesse ore, nei stessi giorni. Diciamo la massa. Quindi si creano le code e si creano... Hanno inventato le casse veloci, giusto?
Esatto.
Da un po' di anni ormai hanno inventato...
Spiega un po' cosa sono le casse veloci.
Vabbè, anche noi siamo dei supermercati. Spiega cosa sono. Lo sanno tutti perché tutti vanno nei supermercati, però magari non tutti le usano. Però sono casse dove o non c'è... Dicono che il futuro sarà questo, del resto. Supermercati senza cassiere. O senza cassiere.
Sono casse automatizzate.
Con dei microchip.
Esatto.
Con dei microchip addirittura... Tu passi e ti fa il conto addirittura sull'uscita, senza bisogno di... Però adesso i cassieri ci sono, quelle veloci sono appunto senza la persona, tu ti puoi recarti a una cassa e si fidano, diciamo che si fidano. Sì, perché se nessuno controlla, considera che sparirà anche molte merci con le casse veloci ai supermercati. Ovviamente fanno le controlli a campione, in molti supermercati fanno le controlli a campione, oppure ci sono l'antitaccheggio,
sì.
Però indubbiamente probabilmente loro fanno il conto che il risparmio personale, gli conviene anche perdere magari una percentuale di articoli che non vengono pagati, ma risparmiano sul personale, perché il vero modo di motivazione è sicuramente quella. Poi c'è la gente che corre veloce, e quella è la nostra notizia,
che è curiosa e bizzarra.
La nostra notizia è che l'adozione dal 21, quindi sono 2 anni che In Olanda sono nate le casse lente. Le casse lente. Casse veloci esistono.
Affinché le persone abbiano qualcuno con cui parlare.
Esistono da una quindicina d'anni. C'erano anche le casse prioritarie. Ti ricordi le casse per chi ha poca roba?
Sì.
Per chi ha poca roba, anche lì.
Massimo
sempre
10
per
pezzi.
Cercare di saltare le file e fare più velocemente.
Sì.
In questo caso però non sono lente, perché sono casse dove ci sono file di 500 persone.
Perché sono lente?
Lente perché sono fatte per...
Hanno l'opportunità di parlare, di esprimersi.
Sta anticipando la notizia?
Sì, esatto.
Quindi di
fare 4 chiacchiere.
Queste casse lente sono in controtendenza, diciamo, perché...
Sì, anche del tipo di supermercati di cui parlavamo noi.
Esatto.
Questi centri commerciali fatti, diciamo, nei prossimità delle autostrade... o delle strade di scorrimento veloce, dove in genere sono con mega parcheggi, sono raggiungibili soprattutto con le automobili. E questi supermercati evidentemente sono più urbani. E c'è la notizia di questa catena, che è stata la prima, questa catena olandese Jumbo, che ha 700 supermercati tra l'Olanda e il Belgio, che ha aperto 200 casse, queste Kletz Kassa.
Kletz,
che è appunto lento e in fiammingo. Kletz Kassa sono casse dove create proprio per combattere la solitudine.
Ma dai.
Secondo il, diciamo, proprio la, ah, diciamo un valore sociologico o l'acquisito, e pare anche con un certo successo di mercato, pare anche, perché sembrerebbe un po', naturalmente non ci sono solo Kletz Kassa.
Ti invita a consumare un po' di più.
Scusa, Kletz Kassa.
Dici.
Ma magari un tè con biscotti per parlare meglio.
Ma magari, certo,
addirittura lì in cassa.
Vabbè, ma magari offri il biscotto al cassiere, allora dici. Sì. Lei l'ha provato ancora? Ma sì, guardi, io le consiglio anche quell'altro gusto. Allora tu torni indietro, tanto la cassa è lenta. Torni indietro a prendere anche l'altro. No, ma diciamo che hanno detto che è un'iniziativa... che fa parte, diciamo, dell'esigenza di andare incontro soprattutto alle persone anziane. Questo crea però un ghetto. Io avrei delle riserve sul fatto che sia hanno soprattutto, come mai come clienti gli anziani?
Saranno
queste iniziative.
Se lo scopo è quello di
ai giovani non piace chiacchierare con i cassieri?
Secondo me no.
No, non gli interessa niente.
I giovani d'oggi.
Di
no, errato, perché io sono andata in supermercato.
Sentiamo la nostra nera per caso rappresentante della gioventù d'oggi.
di sottomarca. Che si risparmia di
un discount.
Un discount, bravo, non mi veniva il nome esattamente. Discount,
sì.
Dove la signorina approfittava per dire un parere di che erano aperti dei negozi, così ha fatto un po' di conversazione col cassiere. È stata lì 15 minuti.
Tu hai visto una ragazza giovane parlare con la cassiera?
Sì.
Ah, vabbè, sì, le persone succevoli ci sono, però dico. In questo caso, da quel che hai detto, sembra che la finalità del supermercato è quello di offrire un momento di socializzazione a persone un po' ritirate, vuoi per problemi fisici,
esatto.
O vecchiaia.
Cioè, le persone hanno la possibilità di fermarsi a far due chiacchiere senza che nessuno si lamenti.
Sì, perché quello che capita immancabilmente, io lo posso dire, posso testimoniare in base alla mia esperienza di cassiera per 4-5 anni per una grande catena di ipermercati, che la gente ha sempre tanta fretta,
sì.
E quindi se si formano code, le persone in coda si lamentano, le persone invece che devono pagare una grande spesa magari ci impiegano più del dovuto, o comunque hanno anche loro il diritto di farla con calma, ma le persone dietro si lamentano perché hanno fretta, devono andare.
Diciamo che questi qui hanno supermercati soprattutto urbani. Nei quartieri, fa un po' quello che era il negozio sotto casa, diciamo,
sì.
Un tempo.
Sì, effettivamente in quei tipi di quel tipo di negozi si poteva fare un po' di conversazione con
che dicono effettivamente... per il loro intento, è anche un intento, appunto, come abito sociale, creare un senso di comunità. Appunto,
si crea un ambiente accogliente, no? Amichevole, cosa che in una cassa
piacevole.
In quei quartieri, in quelle zone, magari è difficile conoscere gente. Si sa che.
E
nelle
tu
grandi,
cosa ne pensi
nelle
di
grandi città?
Norimberga? Cioè, tu ti intrattieni a chiacchierare?
Io farei
con il
tutte le casse lente, io le farei.
Ah, tu sei uno di quelli che ama chiacchierare
sì, ma però sono i dipendenti che spesso non amano chiacchierare.
È vero.
Da caso in caso. Cioè...
Questo è una bella cosa che hanno fatto quelli lì dell'Olanda, olandesi.
Di fare la cassa lenta.
Però chissà perché, quando arrivo alla cassa bisogno di andare in bagno.
Quindi noi proporremo, ma l'hanno già pensato, di fare dei bagni a fianco delle Kletz Kassa, le casse lente. Vengono chiamati anche in Francia, adesso vedremo, ci sono anche imitazioni.
Stai pagando, devi anche
in Francia vengono chiamate bla 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 checkout.
Davvero?
Bla bla bla, sì.
Sono?
C'è la catena Carrefour, perché adesso vediamo che ci sono tante catene che hanno imitato questo progetto che sta prendendo piede.
Quindi sta avendo successo
in Europa.
Questa idea della cassa lente.
Però io consiglierei ancora di fare dei bagni vicino alle casse lente, dove le persone...
Perché anche a te capita
però visto che ci sono delle esigenze, certo. Le persone interrompono il pagamento, usano il bagno, poi tornano, pagano.
Esatto.
Intanto
e
magari
così tutto si blocca.
Sì, fare anche delle zone, dei
pause.
Divani. Dei divani con un bar anche vicino alle casse lente.
Cioè, così proprio ci impieghi una vita a pagare.
Sì, praticamente uno che deve comprarsi, comprarsi tre cose, ci mette due ore e mezza.
Pensa a te. Sembra che a lui piace moltissimo.
Non dico a me, ma non dico a me, dico che...
Così sembra però, ci impiegheresti 2 ore per pagare 2 cose, non so. Quindi hai i suoi pro e i suoi contro. Insomma.
Sì, però voglio dire, quando si dice che l'obiettivo del casse lente in Olanda è quello di offrire alle persone sole e anziane la possibilità di interagire e fare 4 chiacchiere senza sentire la pressione, diciamo, addosso.
Beh, sì.
Questo però significa anche creare un ghetto. Cioè, se tu le vedi una persona alla cassa lente, dici, vabbè, guarda quello, anziano e solo, poverino. Ti fa quasi compassione.
Mm.
Non so, vedo quasi...
Cioè, un po' di... ti dà fastidio questo senso di...
Sì,
di compassione? Non so.
No, magari non c'è compassione, voglio dire, però...
Se pensi, poverino.
No, dice, poverino, guarda, è solo. Va alla cassa lenta. Io andrei alla cassa veloce, ma formerei la coda.
Farei
formare la coda.
Ecco.
E quindi sentirei la pressione delle persone.
Lento.
La pressione anche fisica delle
saresti
persone.
Lento, ti metteresti a parlare con la cassiera.
E dietro direbbero, basta, basta. Scorrere, scorrere. Non veniamo più in questo posto, basta.
Dopo si lamentano.
Ma è troppo.
Dopo, come hanno reagito i clienti anziani? Mi pare che siano state molto, molto bene. L'iniziativa è stata apprezzata, anche gli esperti, naturalmente. Ottima soluzione per contrastare l'isolamento. E come dicevo, adesso vado a recuperare, c'è tutta una lista di supermercati in Europa.
Che hanno preso le spunte
da questo Jumbo. Da questo Jumbo, che è una catena olandese.
Barbara, tu cosa ne pensi di questi supermercati? Andresti alla cassa veloce o alla cassa lenta?
Per il mio problema...
Che hai già detto.
Che ho già detto.
Cassa veloce. Andrei
a cassa veloce. Se poi dopo ho superato quel problema...
No, ma allora ci sono tre casse. C'è la cassa veloce, che è quella senza cassiere. Poi ci sono le casse tradizionali col cassiere,
sì.
E poi c'è la cassa, questa qui lenta.
Lenta, sì. Questa di fare tre tipi di casse...
Non sarebbe male.
Esatto. Però Norimberga avrebbe vergogna andare nella cassa lenta.
No, vergogna, non mi sembra il caso che debbano...
Perché hai paura che pensino che sei triste solo e vecchio.
No, non lo pensi, mi guardano, naturalmente non lo pensano, però l'idea, oppure che ho dei problemi.
Certo. Giusto.
Oppure
dici...
magari che sono un maniaco.
Addirittura,
voglio...
perché?
Non lo so.
Perché vuoi socializzare
sì, perché i cassieri perlomeno sono quasi sempre donne.
Ma no, però se c'è proprio di regola, insomma, di default, che nella cassa lenta...
A me piacerebbe loro fare il bastian contrario, andare alla cassa lenta e non dire una parola. Cioè, immaginate la scena del cassiere che si aspetta il cliente che faccia 4 chiacchiere. E io dico, dai. Vabbè, allora è stato copiata questa cosa da altre catene. Naturalmente un'altra catena olandese che si chiama Albert Heijn. Poi dalla catena, come dicevo prima, Carrefour, che ha le chiamate in Francia le bla bla caisse,
bello,
o bla 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 checkout, vabbè, in inglese.
Sì, bello, bla bla.
I canadesi Sobeys, anche lì, in Scozia i supermercati casse speciali perché ha bisogno di tempo, eccetera, e anche il marchio Sainsbury, sempre in Scozia, casse a scorrimento.
Bergen, Goffrecia.
Per le casse veloci di Bergamo.
Sì, perché secondo...
Bella però, Goffrezzo.
Secondo le autorità mediche britanniche, la solitudine dovrebbe essere incorporata nella sorveglianza sanitaria. Quindi non, cioè, dovrebbe andare oltre un'opzione, diciamo, ma diventare quasi una necessità, prendere in conto sia una società che invecchia,
sì,
sia dove si è nelle grandi città, sempre più impersonali, eccetera.
Sì.
Vabbè, quindi
diciamo che siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione anche oggi.
Il nostro
regista
regia
ci fa presente che abbiamo finito il nostro tempo a disposizione.
Sì. Anche noi vorremmo essere lenti, più lenti, però.
E invece anche noi subiamo
la pressione. Sì.
Ci sarà il jingle di chiusura?
Sì, vabbè, abbiamo ancora un minuto.
Sembra che dal pubblico
un minuto per le nostre nere per caso.
Vai, nera
salutiamo tutti.
Salutiamo tutti i nostri ascoltatori.
Interrompiamo le trasmissioni, anche pagina Facebook. Saluti a tutti quelli che ci hanno ascoltato, anche quelli che non ci hanno ascoltato, perché
quelli che ci ascolteranno
non vogliono ascoltarci,
che hanno smesso di ascoltarci,
ma forse potranno un giorno ascoltarci.
Esatto, ritorneranno in loro e ci ascolteranno.
A prendere le nostre notizie sospese. Rivitalizzarle quando vogliono loro.
Esatto.
Sono lì per essere prese.
Sono capsule bloccate nel tempo.
Sì, lì, immortali.
Bravo, non
che non hanno, che non hanno, non hanno una nascita e una morte. Sempre verdi.
Bravo. E adesso la nostra
nera per caso.
È il tuo momento.
E adesso vedrai che Norimberga avrai per tutto il mese di Natale. Questo servirà. Hey, jingle bell, jingle bell, jingle all the way.
Brava!
Allegria!